Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo in questo clima di grande preghiera, di esaltazione della figura di Gesù, nostro sommo sacerdote, che ci ha custoditi affermando che il Padre è colui al quale apparteniamo. Quale migliore inizio per poter parlare di come vivere nel regno di Dio, secondo la sua giustizia, che non la sicurezza che il Signore ha pregato così per noi e tuttora sappiamo è il nostro avvocato presso il Padre, che continuamente intercede, cioè si frappone tra noi e Lui, rappresentando noi davanti a Lui affinché in Lui il Padre veda noi. Questa è la nostra garanzia, che tutto quello che Lui dice quando noi siamo in Lui è come se lo dicessimo noi, e tutto quello che Lui è quando siamo in Lui è come se il Padre vedesse noi. Questa è la potenza della giustizia, e cioè quando Lui dice rimanete in me, vuol dire di vivere come Egli ha detto. Rimanere in Lui fa sì che se noi viviamo una vita come Egli ha detto di viverla, le sue parole vuol dire che restano in noi, perché viviamo in base alle parole che Egli ha detto. E pertanto se siamo in Lui, essendo Lui davanti al Padre, il Padre vede noi in Lui. E tutto ciò che spetta a Lui, spetta a noi. Questa è la potenza della giustizia. Cioè la giustizia di Dio ci mette nella giusta posizione rispetto al governo del cielo, a Dio stesso che governa e regna, affinché possiamo ricevere ogni diritto, vederlo attivo nella nostra vita, ed ogni beneficio previsto per coloro che a Lui si sottomettono. Bene, questo tanto per iniziare, no, perché ci sono molte persone che sono attirate, attratte, e dico bene, ed è giusto questo, dalla potenza di Dio, dalla sua capacità di governo e dal fatto che noi con Lui, in Lui, possiamo governare di conseguenza. Ma questo non è possibile a meno che non viviamo nella giustizia, poiché Lui ha detto, se rimanete in me, se le mie parole restano in voi, cioè se fate quel che ho detto, tradotto vuol dire questo, se le mie parole restano in voi, se voi rimanete in me, cioè se fate quel che ho detto, io e il Padre veniamo a voi, lo Spirito Santo vi viene dato, e allora siamo uniti. E qui ecco tutto il concetto poi di quello che è la vita nella potenza e nella giustizia, che il cristiano si deve aspettare. E questa è la forza della nostra testimonianza, la giustizia di Dio che ci mette nella posizione di partecipare al suo governo, alla sua azione di governo su questa terra. Abbiamo sentito Gesù non prega per il mondo, Gesù non raccomanda il mondo, perché il mondo in questo caso non sono tutte le persone, non è il mondo a terra fisica, ma qui intende quel cosmos, cioè quell'insieme ordinato di sistemi che sono sulla terra, organizzato dal demonio. E quindi lui ovviamente, lui dice io prego per gli uomini, tu mi hai dato gli uomini, non mi hai dato i sistemi da aggiustare. E oggi cosa fanno gli uomini che ancorché dicano di credere in Gesù Cristo, cercano di aggiustare i sistemi perché non hanno fiducia nel sistema supremo che è quello della giustizia e della potenza di Dio nella sua misericordia, nel suo amore per tutti gli uomini, per tutti gli uomini, insisto, per tutti gli uomini. Oggi ho riflettuto molto sul libro di Giona e devo dire che è un libro veramente entusiasmante, è così corto, sono pochi capitoli, una manciata di pagine, ma è veramente così entusiasmante vedere che Dio manda un suo profeta nella terra d'Assiria, quindi tra coloro che erano non ebrei, tra i pagani, tra i gentili, tra come vogliamo chiamarli, tra coloro che non erano del popolo, e dice va e annuncia loro che è un tempo di conversione, che si convertano perché hanno raggiunto il colmo. Quindi quello è, tutti conosciamo Giona, anche perché il Vangelo ce ne parla, per il segno della permanenza nel ventre del pesce per 3 giorni e poi è stato espulso fuori, che racconta della morte come tipo, come figura, della morte e della risurrezione di Gesù. Ma non molti focalizzano sul punto che Dio manda uno dei suoi ad annunciare a quelli che ancora non sono suoi che Dio è misericordioso e che chiede loro di convertirsi alla giustizia. E che di giustizia si parla? La meraviglia è che quando Giona annuncia, dopo tutte le varie traversie, lui è molto, diciamo così, refrattario all'invito del Signore, cerca di fuggire, la storia la sappiamo tutti, ma quando poi arriva a Ninive, questa grande città, ci volevano 3 giorni per attraversare, era una grande città, arriva a Ninive e annuncia questo messaggio che Dio gli aveva dato, gli abitanti di Ninive si convertono. Ma lui, di fronte a Giona, di fronte alla conversione dei gentili, dei pagani, lui non crede che Dio debba usare misericordia, ma che debba in qualche modo punirli, o comunque non debba usare misericordia. E quindi Dio li fa vedere, poi attraverso l'altra storia che tutti conosciamo, della pianta che cresce in una notte e si dissecca, e Dio gli dice, ma come? Io non mi dovrei prendere cura degli uomini, abbiamo sentito, sono tuoi, me li hai dati, non dovrei prendermi cura degli uomini. E Gesù non dice misericordia e non sacrifici, Gesù non dice sono venuto per i peccatori, per i malati, e quindi è tutto lì, il Padre ama tutti gli uomini. Quindi quel libro ora, ovviamente è soltanto un breve accenno che io ho fatto, ma mi ha colpito molto questa persistenza della misericordia di Dio per tutti gli uomini, ancorché non credenti in Lui. Lui è misericordioso fino all'ultimo, e nel Nuovo Testamento troviamo un accenno che dice, lascia respiro a tutti fino all'ultimo perché tutti abbiano il tempo per potersi convertire. Quindi è così importante convertire a cosa? A delle idee? A dei libri? Convertire a cosa? Alla vita secondo Dio, cioè convertirsi vuol dire cambiare mentalità e iniziare a vivere come Egli ha detto, credendo che Lui è il Re, il Signore, e noi apparteniamo a Lui. Questo è il concetto, e il tempo che tutti abbiamo, tutti, di cambiare mentalità è un tempo di misericordia. E difatti in Isaia 61 e Luca 4, quando Gesù legge il rotolo di Isaia, appunto Isaia 61, Gesù stesso dice oggi quello che sentite si è avverato, cioè c'era scritto lo spirito di Dio, del Signore è su di me, mi ha unto, mi ha mandato ad annunziare l'anno di misericordia del Signore, cioè Gesù è venuto a dire a tutti che Dio usa misericordia, che c'è tempo e che ci dà tempo attraverso l'opera della salvezza di poter aderire al suo messaggio. Ecco qui. Dunque la giustizia chiaramente è un tema così importante che non possiamo trascurarlo. Cosa stiamo vedendo in questa serie? Ho preso questi pochi minuti per parlare appunto di come Dio attraverso la misericordia ci chiami alla giustizia. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di questo, cioè di come Gesù ha messo tutti in guardia attraverso molti episodi e molte cose che ha detto nel Vangelo, ha messo tutti in guardia circa una vita non giusta, cioè a dire, Gesù ha detto ripetutamente, avete sentito quante serate abbiamo trascorso insieme a vedere alcuni passi dei Vangeli, alcuni, dove Gesù dice non fate questo, se no vi accade questo. Quindi quanta attenzione Gesù abbia posto al tema della giustizia e dell'avvertimento alle persone come avrebbero dovuto vivere. Questo si ricava anche a contraris dalle indicazioni di come non devono vivere. Ecco, siamo qui che è un tema che molti relegano, cioè lasciano al Vecchio Testamento. I temi della benedizione, della maledizione, questi sono grandi temi, il Vecchio Testamento è ricco di... Ma diciamo, nessuno, o quantomeno che io abbia sentito, quindi prendete con il beneficio di inventario, con le molle, con quello che sto dicendo, ma almeno io non ho sentito mai focalizzare sul Vangelo e su Gesù lo stesso avvertimento: non fate quello, altrimenti vi mettete in una condizione di non vivere pienamente la vita abbondante che io ho portato. Questo è il punto. E allora vediamo alcune qui segni e cause, perché abbiamo voluto mettere insieme vari elementi. Vedete, per esempio, una situazione che potrebbe dirsi di maledizione, cioè di disagio, di sofferenza, di mancanza di qualcosa. Come abbiamo descritto la maledizione? Tornate ai primi video di questa serie, vedrete come si sviluppa tutto l'argomento, non vi limitate a quello di questa sera, ma vedete tutto. E abbiamo visto che la maledizione è quella situazione in cui non riusciamo a vivere la vita piena che Gesù ha portato. Cioè, quando manca qualcosa a quella vita che lui ha portato, non quella che noi penseremmo o il mondo propone o qualcuno ci dice, no, noi non andiamo secondo opinioni, noi andiamo secondo verità. Quindi la vita piena, la vita abbondante, autentica e vera che Dio ci ha dato è Gesù Cristo. Quindi quando ci manca qualcosa vuol dire che noi stiamo vivendo con un piede fuori dalla protezione, cioè dalla giustizia. E allora è il tempo di ravvedersi, di cambiare mentalità e tornare immediatamente nella giustizia, poiché Dio è misericordioso. Non voglio citare ora la parabola di Luca 15, del figlio che distrugge l'eredità, se ne va via, e poi il padre comunque lo aspetta, gli corre incontro. Non voglio, tutti conosciamo questi esempi. Ma volevo soltanto accennare alla misericordia, perché c'è tempo per tutti fino a che ce l'abbiamo. Questa è un'aggiunta che faccio io. Mancato ricevimento di miracoli è sicuramente vivendo nel regno dei cieli, dove per diritto come figli ci spetta la vita abbondante, la vita piena, cioè una vita consapevole di quanto Dio ci stima, di quanto noi siamo capaci di affrontare ogni situazione della vita, dei grandi talenti e delle risorse che Dio ha messo in noi, e non parlo di talenti in senso economico o in senso di abilità manuali, oratorie o altro, non parlo proprio di capacità di superare gli ostacoli della vita, capacità di portare progresso, capacità di portare pace, capacità di portare abbondanza anche nella vita degli altri. Tutto questo è dentro di noi, il nostro potenziale è qualcosa che siamo chiamati a svolgere, a sviluppare, a fare esplodere in senso buono, cioè farlo vedere, manifestarlo vuol dire farlo vedere. Quindi quando noi, tutto quello che Dio ha messo in noi, e Lui è venuto ad abitare in noi quando abbiamo creduto in Lui, affinché quel potenziale potessimo tirarlo fuori secondo il suo progetto, se noi non ne godiamo, né noi né gli altri, la nostra vita non è piena. C'è qualcosa che non va, siamo insoddisfatti, non riusciamo ad essere chi siamo. Ecco, di questo io sto parlando. Questo in generale. Poi abbiamo visto alcuni casi particolari dove Gesù è molto specifico e l'abbiamo anche ricavato, quindi vi offriamo degli spunti di riflessione naturalmente, lo abbiamo anche ricavato da alcuni episodi evangelici. Questo punto numero 12, mancato ricevimento di miracoli. Dunque, noi nella nostra vita quotidianamente viviamo nel miracolo, c'è chi lo vede, c'è chi non lo vede. Ma ci sono delle situazioni in cui il miracolo non avviene, e per miracolo intendo fatti eclatanti, tutti i fatti della nostra vita sono eclatanti, è eclatante, miracoloso che io oggi sia qui a parlare, perché sono vivo e sono intero e sono pronto ad adempiere al mio incarico. E noi dovremmo, ecco, vedere, lodare Dio, ringraziarlo per il fatto che respiriamo, già cioè tutto quello che noi diamo per scontato è un fatto miracoloso, perché è solo per opera di Dio che tutto funziona e tutto va avanti e tutto avviene. Dunque, quando non si ricevono miracoli, quando ci occorre qualcosa per sviluppare quel potenziale e metterlo a disposizione, e c'è qualcosa che blocca. Vediamo qui in questo episodio che cosa può essere. Guardate, l'ambiente mesto e la mancanza di lode. Guardate, quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga, vide i suonatori di flauto e la folla che faceva gran strepito, disse loro: allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, ed egli entrò, prese la bambina per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Questo è l'episodio in cui Gesù fu chiamato dal capo della sinagoga a pregare per la figlia che era morta, e quindi era in una situazione, in Matteo 9, in cui, ricordate, era in casa di Matteo, e stava dicendo qualcosa come: non mettete una toppa nuova sul vestito vecchio, o il vino nuovo in otri vecchi. Insomma, stava istruendo sulla vita, arriva a questo e dice: presto, corri, mia figlia è morta. Per la strada lo fermano e lui guarisce quella che tutti conosciamo con il nome di emorroissa, questa donna impura perché perdeva sangue da anni e anni. Insomma, entra nella casa della bambina. E che cosa fa? Non è in questo, in Matteo 9, in un altro episodio parallelo, in un altro Vangelo, dove è ricordato che si porta dentro solo alcuni discepoli e lì trova un ambiente mesto, e cioè stanno celebrando la morte. Questi flautisti, più volte abbiamo quasi anche un po' scherzato in modo simpatico su questa figura del flautista, non per volerne i flautisti, anzi, ma perché lì rappresentavano quelli che suonavano una musica funebre, un inno al dolore, alla mestizia, alla straziante afflizione per la morte della bambina. Ma l'atteggiamento di Gesù, che è la vita, di fronte ad una situazione di morte, non è quella di celebrare la morte, ma è quella Ella dice celebrare la vita, e la prima cosa che egli fa è prendere i flautisti, prendere questa gente che creava quell'atmosfera mesta e metterli fuori della casa. Solo dopo che ha ripulito l'ambiente dalla mestizia, egli si apprestò a risuscitare la bambina. Quindi qual è l'insegnamento che abbiamo voluto trarre? Senza presunzione di sorta, è un'offerta che vi diamo di riflessione. È questo, che tutte le volte che nella nostra vita noi non lodiamo Dio, non celebriamo la vita, noi non affermiamo chi Egli è, cosa Egli ha fatto, noi prestiamo il fianco alla mestizia. E quando siamo nella mestizia, Gesù non opera. È chiaro questo. Quindi, attenzione, qualsiasi situazione che noi stiamo attraversando, per quanto dolorosa, afflittiva, per quanto mesta, lui l'ha detto: io non so, io sono venuto, sempre in Isaia 61, lo ricordate, lo voglio prendere, sono venuto per portare la gioia, sono venuto per portare, guardate, è proprio preciso, in Isaia 61,3, sono stato unto e mandato per allietare gli afflitti, per dare loro, sentite un po', una corona invece della cenere, olio di gioia invece dell'abito da lutto e canto di lode invece di un cuore mesto. Quindi dove regna la mestizia non c'è il canto di lode. Dove regna la mestizia regna il lutto e non c'è l'olio di gioia che il Signore è venuto a portarci. Perché? Perché è una scelta. Dunque, questo voglio dire, non prendetemi alla lettera che se avete una persona cara che muore, non sto parlando di flautisti che avete in casa vostra, sto parlando dell'atteggiamento verso la vita in generale che ci porta a non celebrare la vita. E non lodare Dio equivale a non celebrare la vita. Perché credere di più alle situazioni afflittive del mondo piuttosto che dire quanto Egli è grande fa sì che noi non siamo nella giustizia, fa sì che noi siamo fuori, ci mettiamo da soli fuori, dove c'è appunto pianto, stridore di denti, il pianto richiama il lutto, il lutto è una cosa da elaborare, il lutto è una cosa, ma una cosa è elaborare il lutto nella mestizia, un'altra cosa è elaborare il lutto nella lode a Dio che è padrone della vita di ciascuno di noi. Quindi è questo quello che stiamo dicendo. Forse non voglio andare oltre perché ci sarebbe molto da dire su questo tema, ma questo ci può, lo spunto che abbiamo avuto, bastare. Ancora, morire di spada perché si è usata la spada. Riponi la tua spada al suo posto, disse Gesù, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Allora, cari amici, che spada abbiamo preso oggi? Facciamo un piccolo excursus della nostra giornata e vediamo quale spada abbiamo preso oggi. Ci sono spade di diverso tipo, sicuramente una spada che abbiamo a disposizione è la lingua, è la parola che abbiamo a disposizione, la lingua. Che spada abbiamo preso oggi? Che parole abbiamo indirizzato agli altri e a noi stessi? Oppure in che modo ci siamo difesi dalle persone piuttosto che godere di un'intima relazione con loro? Ci siamo più preoccupati di difenderci, di offendere o di pretendere che gli altri ci diano quello che noi vogliamo nelle relazioni? Oppure ci siamo preoccupati in senso sano di poter avere intimità con gli altri, di essere sinceri e spontanei? E di cercare il bene comune piuttosto che l'affermazione del nostro egoismo? Che spada abbiamo preso in mano? O abbiamo preso in mano la spada di cui parla Paolo in Efesini, quando dice che una delle armi che abbiamo insieme all'armatura di Dio per combattere il diavolo è la spada dello Spirito Santo, la parola di Dio. Che spada abbiamo preso? E quando prendi la spada dello Spirito Santo non è forse la parola di Dio che ci esce dalla bocca per lodare Dio e per affermare i fatti che Egli ha compiuto, non tanto e solo nella nostra vita, ma quelli che proprio Gesù ha compiuto? Che spada abbiamo preso? Che pensiamo che sia la parola della nostra testimonianza di cui si parla in Apocalisse? Non è forse il testimoniare con la nostra bocca tutte le grandi cose che Dio ha fatto, tutta la vita che Gesù ha avuto, ciò che Egli ha compiuto? Poi la sua morte, la sua risurrezione, non è forse questo che possiamo fare? Quindi che spada? Gesù qui si riferisce sicuramente alla spada che offende, che uccide, che ferisce, e ci dice: se scegliete di usare questa spada, morirete di quella spada. Quindi se noi tutto il giorno usiamo, per esempio, la nostra lingua per affermare il nostro egoismo, per difenderci, offendere gli altri, per dirgli quel che vogliamo, fregandocene della relazione che abbiamo, se noi malediciamo, se noi borbottiamo sempre, se noi mormoriamo continuamente, abbiamo esempi, il popolo di Israele nel deserto, esempi a bizzeffe nella Bibbia, ebbene, se usiamo la nostra lingua per quello, possiamo solo che aspettarci che gli altri facciano la stessa cosa con noi. Quindi anche questo è un aspetto importante. Ancora, malvagità e adulterio, vuol non avere segni da Dio. Dio può, Gesù fu chiaro e disse: non vi sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona, di cui ho parlato all'inizio. Non voglio parlare ora più di Giona, ma voglio parlare del fatto che Gesù dice: no, a questa generazione non sarà dato alcun segno se non quello. Come suggerisco di vederlo anche sotto questo profilo, e cioè questa generazione com'è? Guardate un po', malvagia e adultera. Il termine della malvagità e dell'adulterio sono temi ricorrenti nella bocca di Gesù per avvertire la gente che se sono malvagi e adulteri si mettono fuori dal regno. Possono dire di credere in chiunque, ma si mettono fuori dal regno automaticamente. Sono due temi molto importanti per Gesù, la malvagità e l'adulterio. Questa è una generazione malvagia e adultera. Chiede un segno, non l'avrà, se non quello che dico io. E la stessa cosa la ripete Gesù quando parla in Matteo 16, qui era, vedete, Matteo 12, due volte lo ripete. Qui parla ai farisei e sadducei, lo mettono alla prova come al solito, e lui gli dice che sono capaci di capire i segni della natura, mentre non sanno discernere i segni dei tempi. Cioè gli dicono, ma non capite che tempo è questo in cui sono venuto a visitarvi? Beh, sapete se c'è il sole in un certo modo, cioè, sapete che tempo farà domani, ma non sapete capire che ora è venuta la salvezza a visitarvi. E dice loro questa generazione, guardate ancora, io ho notato questo, malvagia e adultera, chiede un segno, e un segno non le sarà dato. Dunque, ascoltate, se noi siamo malvagi e adulteri, cioè fuori della giustizia, ingiusti, fuori dalla giustizia, nella nostra vita non vedremo segni. C'è qualcosa che ci impedisce di avere quella vita piena, sotto ogni aspetto. Dunque, abbiamo due soluzioni, o continuiamo in quel modo, o abbandoniamo la malvagità e l'adulterio. E queste sono cose così semplici, non occorrerebbe dilungare, e difatti non lo faccio, è così semplice. Quando nella preghiera del Signore, lui dice pregate così, quando dice in fondo liberaci, Padre nostro, liberaci dal male, allora quella parola male è stata tradotta in tre modi diversi, male, maligno e malvagio, l'uomo malvagio, che riprende il tema trattato nei Salmi, dove insistentemente nel Vecchio Testamento si chiede la liberazione dall'uomo malvagio. Quindi questa malvagità, che è la caratteristica del diavolo, può essere fatta propria da uomini che offendono altri, provocando per la malvagità disastri, sventure e altre cose del genere. Quindi liberaci dal male, liberaci dal maligno, vi propongo anche la lettura, liberaci dal malvagio, cioè come le trame degli uomini malvagi contro di noi. Quindi la malvagità. E l'adulterio, non ne parliamo, è una fonte di maledizioni ancestrali che non finiscono più. Guardate la storia di Davide e ne avrete un facile riscontro. L'incredulità, ancora, non fece molte opere potenti a causa della loro incredulità. Anche questo. L'incredulità è un male, diciamo, che affligge in modo, diciamo, pesante alcune persone. Il diavolo propone incredulità, perché l'incredulità in Dio, in Gesù Cristo, corrisponde alla fede e fiducia nei sistemi del mondo. Sono proprio, cioè, se ti accorgi che, vi propongo questa lettura, quando vi accorgete che state mettendo, in modo inconsapevole, o chissà come ci arriviamo, nessuno è escluso da questa tentazione, dico, ma speriamo di, appunto, e preghiamo perché Gesù sta pregando per noi, perché noi ci accorgiamo di quello, ma quando mettiamo un piede nella fiducia verso il sistema del mondo, allora stiamo mettendo un piede fuori dalla fede, dalla fiducia in Dio, perché o con Lui o senza di Lui. Se noi mettiamo fiducia nei sistemi del mondo, chiaramente togliamo fiducia da Lui. E questo ci pone fuori dalla giustizia, quindi ecco perché l'incredulità fa sì che Dio non fece molte opere, non ne fece molte, per l'incredulità. Ancora, essere infestati dagli spiriti maligni è una situazione grave, una situazione comune, e Gesù cosa dice? Io qui ho messo tra le cause non essere ripieni di Spirito Santo. Beh, questo sembra quasi banale e intuitivo, ma voglio fare riferimento a un passo del Vangelo che è molto illuminante, secondo me, e cioè quella storia quando Gesù parla degli spiriti immondi che escono dagli uomini, quindi quando preghiamo per la liberazione, gli spiriti maligni se ne vanno. E Gesù cosa dice? Cosa fanno una volta che sono usciti da un uomo? Gesù dette il potere ai suoi di cacciare gli spiriti maligni nel suo nome. E quindi quando lo fai, questi scappano, fuggono, piegano i ginocchi e se ne vanno. E Gesù dice, dove vanno? Che fanno? Guardate un po'. Dice, vanno nei luoghi deserti, prima del verso 44, dice, vanno nei luoghi deserti. E poi dicono, sai che faccio? Ritornerò nella mia casa, da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima, così avverrà anche a questa malvagia generazione. Dunque, prendendo spunto di cose che Dio ha fatto, tutta la vita che Gesù ha avuto, ciò che Egli ha compiuto, poi la sua morte, la sua risurrezione, non è forse questo che possiamo fare, quindi che spada? Gesù qui si riferisce sicuramente alla spada che offende, che uccide, che ferisce. E ci dice, se scegliete di usare questa spada, morirete di quella spada. Quindi se noi tutto il giorno usiamo, per esempio, la nostra lingua per affermare il nostro egoismo, per difenderci, offendere gli altri, per dirgli quel che vogliamo, fregandocene della relazione che abbiamo, se noi malediciamo, se noi borbottiamo sempre, se noi mormoriamo continuamente, abbiamo esempi, il popolo di Israele nel deserto, esempi a Bizzeffe nella Bibbia, ebbene, se usiamo la nostra lingua per quello, possiamo solo che aspettarci che gli altri facciano la stessa cosa con noi. Quindi anche questo è un aspetto importante. Ancora, malvagità e adulterio, non avere segni da Dio. Dio può, Gesù fu chiaro e disse, non vi sarà dato alcun segno, se non il segno del profeta Giona, di cui ho parlato all'inizio. Non voglio parlare ora più di Giona, ma voglio parlare del fatto che Gesù dice no, a questa generazione non sarà dato alcun segno, se non quello. Come suggerisco di vederlo anche sotto questo profilo, e cioè questa generazione com'è? Guardate un po', malvagia e adultera. Il termine della malvagità e dell'adulterio sono temi ricorrenti nella bocca di Gesù per avvertire la gente che se sono malvagi e adulteri si mettono fuori dal regno. Possono dire di credere in chiunque, ma si mettono fuori dal regno automaticamente. Sono due temi molto importanti per Gesù, la malvagità e l'adulterio. Questa è una generazione malvagia e adultera. Chiede un segno? Non l'avrà, se non quello che dico io. E la stessa cosa la ripete Gesù quando parla in Matteo 16, qui era, vedete, Matteo 12, due volte lo ripete. Qui parla ai farisei e ai sadducei, lo mettono alla prova come al solito, e lui gli dice che sono capaci di capire i segni della natura, mentre non sanno discernere i segni dei tempi. Cioè gli dicono, ma non capite che tempo è questo in cui sono venuto a visitarvi? Sapete se c'è il sole in un certo modo, sapete che tempo farà domani, ma non sapete capire che ora è venuta la salvezza a visitarvi. E dice loro questa generazione, guardate ancora, io ho notato questo, malvagia e adultera, chiede un segno, e un segno non le sarà dato. Dunque, ascoltate, se noi siamo malvagi e adulteri, cioè fuori della giustizia, ingiusti, fuori dalla giustizia, nella nostra vita non vedremo segni. C'è qualcosa che ci impedisce di avere quella vita piena sotto ogni aspetto. Dunque abbiamo due soluzioni, o continuiamo in quel modo o abbandoniamo la malvagità e l'adulterio. E queste sono cose così semplici, non occorrerebbe dilungare, e difatti non lo faccio, è così semplice. Quando nella preghiera del Signore, lui dice pregate così, quando dice in fondo liberaci, Padre nostro, liberaci dal male, allora quella parola male è stata tradotta in tre modi diversi, male, maligno e malvagio, l'uomo malvagio, che riprende il tema trattato nei Salmi, dove insistentemente nel Vecchio Testamento si chiede la liberazione dall'uomo malvagio. Quindi questa malvagità, che è la caratteristica del diavolo, può essere fatta propria da uomini che offendono altri, provocando per la malvagità disastri, sventure e altre cose del genere. Quindi liberaci dal male, liberaci dal maligno. Vi propongo anche la lettura, liberaci dal malvagio, cioè come le trame degli uomini malvagi contro di noi. E quindi la malvagità. E l'adulterio, non ne parliamo, è una fonte di maledizioni ancestrali che non finiscono più. Guardate la storia di Davide e ne avrete un facile riscontro. L'incredulità, ancora, non fece molte opere potenti a causa della loro incredulità. Anche questo. L'incredulità è un male, diciamo, che affligge in modo, diciamo, pesante alcune persone. Il diavolo propone incredulità, perché l'incredulità in Dio, in Gesù Cristo, corrisponde alla fede e fiducia nei sistemi del mondo. Sono proprio, cioè, se ti accorgi che, vi propongo questa lettura, quando vi accorgete che state mettendo, in modo inconsapevole, o chissà come ci arriviamo, nessuno è escluso da questa tentazione, dico, ma speriamo di, appunto, e preghiamo perché Gesù sta pregando per noi, perché noi ci accorgiamo di quello, ma quando mettiamo un piede nella fiducia verso il sistema del mondo, allora stiamo mettendo un piede fuori dalla fede, dalla fiducia in Dio, perché o con Lui o senza di Lui. Se noi mettiamo fiducia nei sistemi del mondo, chiaramente togliamo fiducia da Lui. E questo ci pone fuori dalla giustizia. Quindi ecco perché l'incredulità fa sì che Dio guardate, non fece molte opere. Non ne fece molte. Per l'incredulità. Ancora, essere infestati dagli spiriti maligni è una situazione grave, una situazione comune. Gesù cosa dice? Io qui ho messo tra le cause non essere ripieni di Spirito Santo. Beh, questo sembra quasi banale e intuitivo, ma voglio fare riferimento a un passo del Vangelo che è molto illuminante, secondo me, e cioè quella storia quando Gesù parla degli spiriti immondi che escono dagli uomini, quindi quando preghiamo per la liberazione, gli spiriti maligni se ne vanno. E Gesù cosa dice? Cosa fanno una volta che sono usciti da un uomo? Gesù dette il potere ai suoi di cacciare gli spiriti maligni nel suo nome. E quindi quando lo fai, questi scappano, fuggono, piegano i ginocchi e se ne vanno. E Gesù dice, dove vanno? Che fanno? Guardate un po'. Dice, vanno nei luoghi deserti, prima del verso 44, dice vanno nei luoghi deserti. E poi dicono, sai che faccio? Ritornerò nella mia casa, da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima, così avverrà anche a questa malvagia generazione. Dunque, prendendo spunto da questo, vediamo che gli spiriti, noi possiamo pregare per la liberazione, per le persone, ma il punto è che se non cambiano vita e non sono ripieni di Spirito Santo, cioè se non concedono allo Spirito Santo di poter operare in tutte le aree della loro vita, ma riservano ancora alcune stanzette per loro, sono spazi vuoti nella loro casa. E quindi Gesù dice, tornano, la trovano vuota, però spazzata, adorna, perché la preghiera e la volontà di mandare fuori c'è stato, ma se non cambi vita la casa resta vuota, se lo Spirito Santo non riempie tutte le aree della nostra vita restiamo vuoti da qualche parte dentro, ed è un vuoto spirituale, meno metaforico, no, spirituale, però adorna e spazzata, pronta, messa a posto per bene, ma vuota, ecco che allora ne chiama altri e lo riempiono. Quindi Dovremmo riflettere su questo, perché l'essere abitati da spiriti maligni, che ripeto è una situazione veramente comune, anche tra i credenti, non è questo il problema e la trattazione di stasera, però voglio dire che il punto è che se la nostra vita lascia dei vuoti rispetto alla giustizia di Dio, lo Spirito Santo prende lo spazio che gli diamo, perché rispetta la nostra libera volontà, quel famoso e benedetto libero arbitrio che stima di così grande valore. Ebbene, in quel caso lo spazio è per altri. Ancora, e qui vedete, questo è molto semplice, cioè nel Vangelo di Matteo è riferita una profezia di Isaia, dove dice: udrete con i vostri orecchi, non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con le orecchie, di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Per non rischiare, alla fine vedete qual è l'ultima parola? Guarisca. Quindi per non rischiare di essere guariti, perché essere guariti vuol dire aver aperto il cuore, aver aperto gli occhi, aver aperto gli orecchi, cioè aver visto la verità, aver la sapienza di Dio, metterla in pratica nella nostra vita e vivere secondo la sua giustizia. Quindi quando noi apriamo gli occhi, apriamo gli orecchi, sentiamo quel che Gesù ha detto, vediamo nella nostra vita lo Spirito Santo all'opera, il nostro cuore diventa tenero, morbido e viviamo come egli ha detto. Allora lui, vedete, può intervenire con questa parola di guarigione, che è sicuramente il senso lato. Ebbene, quindi il non capire, il non vedere, non udire, brancolare nel buio, cadere nel vuoto, sono altre situazioni che vedremo dopo. Quale hanno come punto di origine questo cuore insensibile e, aggiungo ora, la chiusura all'evidenza della verità, la chiusura degli orecchi, la chiusura degli occhi, che rende il cuore insensibile. Il tema del cuore duro lo riprendiamo dopo. Ancora, sempre in queste situazioni, non capire, non vedere, non udire, nessuno di noi vuole vivere così, non è una vita piena. Vivere e non capire cosa ti sta succedendo, vivere e non sapere, non vedere dove stai andando, nessuno vuol vivere così, e Dio è venuto ad abitare in noi, Gesù l'ha detto, lo Spirito Santo vi guiderà, Lui vi dirà tutto ciò che dovete sapere, Lui prenderà del mio e ve lo annunzierà, Lui mi glorificherà, cioè farà sì che la mia gloria si veda in voi. Questo, ma quindi non è la vita piena, non capire, non vedere, non udire, brancolare nel buio, cadere nel vuoto, non appartiene ai figli di Dio questo, agli abitanti del suo paese celeste. Quindi vediamo in Matteo 13 quale può essere una causa di queste situazioni, è la parabola del seminatore, e vediamola un po'. Dice: tutte le volte che uno ode la parola del regno, qui sta spiegando Gesù, vi ricordate, parlava dei semi che vengono seminati, da qualche parte vengono gli uccelli e se li mangiano prima ancora che possano penetrare nella terra, da altre parti c'è il terreno sassoso, non mettono radici e quindi il sole li secca, da altre parti crescono un po' ma poi i rovi li soffocano e quindi non danno frutto ed è inutile, soltanto in alcuni terreni che sono buoni, allora lì danno frutto questi chicchi. E poi gli chiedono: ci spieghi la parabola? E lui gliela spiega, e qui arriviamo noi ora. E lui dice: tutte le volte che uno ode la parola del regno, quindi i semi di cui parla, cari amici, sono il messaggio del regno dei cieli, che non ha niente a che vedere con la religione, non ha niente a che vedere con i sistemi del mondo, non ha niente a che, e li paragono insieme, li metto insieme, perché è la religione, anche dal punto di vista psicologico, non è altro che un tentativo umano di raggiungere Dio, di darsi spiegazioni e di sentirsi meglio laddove si sente evidentemente incapace di affrontare la vita, che è tutt'altra cosa da essere cittadini del Regno dei Cieli. Quindi, fatta questa breve parentesi, dico: i semi di cui parla Gesù sono il messaggio del regno dei cieli. Allora, Quando uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. Vedete, non capire il messaggio del regno, farselo rubare, equivale poi a non poter dare frutto. Chi è l'autore del furto? Indovinate un po', il maligno. Chi è il maligno? Il diavolo. Allora, il maligno viene, non pensate che quello viene con le facce brutte che fanno vedere, spaventando, no. Lui cerca di essere attraente per alcuni intellettivamente, per altri in un modo invece con un altro tipo di sessualità o attrazione. Insomma, lui fa in modo che possiamo dare precedenza a lui e alle sue tattiche, piuttosto che restare saldi sulla roccia. Allora, che cosa fa? Viene e ruba. Gesù disse, io vengo a portare la vita in abbondanza. Invece il diavolo viene per rubare, uccidere e distruggere. Quindi dove ci sono queste tre cose c'è il diavolo all'opera. Rubare, uccidere e distruggere. Difatti qui Gesù dice, stasera voi siete il terreno in cui il messaggio del regno dei cieli è seminato. Voi lo state sentendo, se consentite al maligno di venire a rubarvelo, per esempio uscite di qua o dopo aver visto il video iniziate a parlare con qualcuno che in qualche modo vi parlerà dei sistemi del mondo che sono molto più logici di quello che vi sto dicendo io. E se mettete fiducia in quello che vi viene detto in quel modo, quello è il diavolo che vi ruba, non la persona, parlo delle trame perché il demonio usa persone che in un modo o in un altro, anche inconsapevolmente, si prestano. Allora, dico io, quello è il modo per farsi rubare il messaggio. E se ti rubano il messaggio, non puoi portare frutto. Non vivi la vita piena che lui ti ha dato. Perdi le sue parole, quindi non puoi rimanere in lui, quindi non puoi le sue parole non rimangono in te, quindi non puoi avere, non puoi godere della presenza piena del Signore in te, della sua gloria, non è possibile. Quindi, attenzione, quando udite il messaggio, fermatevi, difendetelo e comprendetelo. Ancora, c'è un esempio di altri, dice, quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, ecco qui il rocce, è colui che ode la parola, vedete, questo la sente e subito la riceve con gioia, situazione diversa, no? L'altro se l'è fatta rubare prima di capirla. Invece questo con gioia la riceve, però, ecco qui, non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o la persecuzione, a motivo della parola, è subito sviato. Cioè, se voi sentite il messaggio del Regno dei Cieli, l'accogliete, perché l'avete sentito, e l'accogliete con gioia, ma arriva un test, un momento difficile. Per esempio, se leggete e vi sentite predicare o dire, annunciare, usiamo parole più semplici, Matteo 6, quella parte dove dice Gesù di non cercare le cose, di non preoccuparsi per quello che ci serve per la nostra sopravvivenza, perché noi apparteniamo a Dio e Dio sa di cosa abbiamo bisogno, quindi cercare le cose vuol dire non avere fiducia in Lui e negare di appartenergli, capite cosa sto dicendo? Gesù dice non fare questo, ma cerca di capire come funziona, entra nel governo di Dio, sta nella giustizia, tutto quello di cui ha bisogno te lo trovi davanti mentre vivi la tua vita. Questo è il messaggio. Allora, questo non ha logica per il mondo, ma è la verità. E io sono qui a testimoniarlo non solo perché è scritto lì, ma perché l'ho vissuto nella mia vita. È vero, funziona così, è un sistema superiore. Allora, se qualcuno sente ora queste parole e con gioia le riceve, ma arriva un momento in cui vieni messo alla prova il messaggio che hai avuto, da una difficoltà, riguarda le cose che Dio ti ha detto, non le cercare, non spendere tutte le tue energie nelle cose, spendile in me. Allora, quando arriva quel momento, è subito sviato. Perché? Qual è la causa? Attenzione a non farvi sviare. Siate perseveranti nella tribolazione o addirittura nella persecuzione a causa della parola, perché se avete sentito quello e volete vivere in quel modo, a causa della parola arriverà chi vi dice che non è vero, arriverà chi vi mette in condizioni di difficoltà, arriverà. Allora, in questo caso, siate perseveranti, pazienti. La speranza è in voi. Se avete creduto in Gesù Cristo, e se non avete ancora creduto, approfittate di questo messaggio per chiedere allo Spirito Santo di spiegarvi. Chiedetevi di quale sistema stiamo parlando. Ebbene, qual è la causa? Guardate, non ha radice in sé. Questa è la causa. Dunque, Gesù è chiaro, se non hai radice in te stesso, non puoi durare nelle situazioni di difficoltà, anche se hai accolto con gioia la parola, non puoi durare se non hai radice in te stesso. Che vuol dire radice in te stesso? E tutti parlano, e anch'io l'ho detto tante volte, il cuore duro, vedete, il luogo sassoso, il cuore duro, i peccati, i dolori, i sensi di colpa, va bene, ma che vuol dire non avere radici in se stesso? In breve, vuol dire non conoscere chi siamo, non essere intimi con noi stessi, vuol dire avere radici in altri, vuol dire avere radici nel mondo, radici nelle situazioni, radici negli altri, ma non in noi stessi. Quando affrontiamo una situazione qualsiasi, se noi non abbiamo radice in noi stessi, noi cerchiamo sempre che qualcuno viva la nostra vita, che qualcuno ci tiri fuori dal problema. Cerchiamo sempre, e questo è proprio un atteggiamento che potremmo definire con linguaggio più tecnico, simbiotico. Cioè, per ogni cosa che dobbiamo fare, pensare, decidere, sentire, ci appoggiamo ad altri. Deleghiamo ad altri il potere che Dio ha dato a noi sulla nostra vita. Non avere radici in noi stessi vuol dire non essere autonomi, non essere autentici, non essere intimi con noi stessi, con gli altri e con Dio prima di tutto. Questo è, e Gesù dice, se non hai radici in te stesso, stai tranquillo che se anche ascolti le mie parole e le accogli, arriverà un test e la prova la fallirai. Paolo riprese questo tema quando, parlando ad alcuni, disse, non credete che lo Spirito Santo abita in voi? Mettetevi alla prova, perché se non credete in questo, dov'è la vostra fede? Quindi il tema del test, della prova riguardo ai fatti che Dio ha detto, ha proclamato con la sua stessa bocca, è un tema ricorrente. Quindi la radice in noi stessi, cari amici, è questo. E lavoriamo su di noi, cerchiamo, invece di andare a preoccuparci di quello che non fanno, fanno gli altri, di quanto è brutto e birbone il mondo, di quanto è cattivo il diavolo, ma lavoriamo su noi stessi affinché quel potenziale, lo spirito che Dio ci ha dato, possa esprimersi. Il mondo è birbone, è cattivo, il diavolo, per l'amor di... Questo dicono. E dentro abbiamo lo Spirito di Dio in noi che abbiamo creduto. È chiaro che non abbiamo radice in noi stessi. La mettiamo dove? Negli altri, nel mondo. Rimando tutti quanti ad un più approfondito studio ed esame del concetto della simbiosi che in questi tempi sto sviluppando e sta dando grande insight su questi temi, su questi argomenti. Ancora, ecco l'ultimo punto, dice, poi c'è quello che ha ricevuto il seme tra le spine ed è colui che sente la parola. Poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola che rimane infruttuosa. Da cosa è soffocata la parola? È soffocata dai piaceri del mondo, qui ho tradotto impegni mondani, dai piaceri del mondo e dall'inganno delle ricchezze. Gesù è stato chiaro, non può servire a Dio e Mammona allo stesso tempo. Mammona vuol dire le ricchezze, questo è divinizzata la ricchezza nel suo potere di aggredire e fagocitare il cuore degli uomini. in questo senso è chiamato mammona, la ricchezza chiamata. Ecco, e Gesù anche qui dice che se noi abbiamo ansie e preoccupazioni e affanno per le ricchezze e i piaceri del mondo, noi brancoleremo nel buio, non produrremo frutto, saremo frustrati. Allora, la gente oggi dice, ah, sono frustrato, non ho la vita che vorrei avere, ma per tirare avanti questa pellaccia mi trovo a fare queste cose qui. Questo è il discorso della maggior parte delle persone oggi. E la ragione qual è? Non è che il mondo è birbone, è che lui non ha scoperto chi è ancora. Capite qual è la differenza? E quando l'hai scoperto, la sapienza di Dio ti dà il modo di poter realizzare la vita che lui ti ha dato e ha messo dentro di te. È chiaro qui che queste preoccupazioni per le cose del mondo ci portano fuori. Ricordate, avete sentito Fabrizio che ha pregato prima che noi iniziassimo, e cioè ci ha ricordato che Gesù ha detto non prego per il mondo. Ricordatevele queste parole, non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato. Non prego per il mondo. Ebbene, se metti radice nel mondo, se sei attirato e preoccupato delle cose del mondo, finirai per non produrre frutto, vivendo una vita frustrata e là dove c'è pianto e stridore di denti. Questo è quello che Gesù ci dice. E qual è la soluzione di tutto? È questo messaggio del Regno dei Cieli, che laddove non incontra questi ostacoli dà il suo frutto. Messaggio del Regno, non il messaggio della religione. Devo concludere perché il tempo sta finendo. Ovviamente brancolare nel buio e cadere nel vuoto, a maggior ragione se affidiamo la guida a ciechi, dice Gesù, può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso. Allora, se hai bisogno di consiglio, se hai bisogno di aiuto, di sostegno, di supporto, di non andare da un cieco, e non sto parlando di non vedenti in senso fisico, ascoltatemi qui, l'indicazione di Gesù è di coloro che non possono vedere dove vanno, perché non conoscono le vie di Dio, in quanto si sono ribellati al Signore e vogliono vivere una vita secondo la sapienza del mondo. Questi sono i ciechi a cui fa riferimento Gesù. Se ti affidi a qualcuno che non può vedere secondo Dio, cadrai nelle buche dove cadono loro. È matematico. Quindi vedete come ci mette in guardia Gesù. C'è una situazione di maledizione, che vuol dire cadere in un fosso, nel niente, nel pericolo, andare qua. Allora non affidare la tua vita a chi non vede. Affidare la vita non vuol dire, in senso, la vita si affida al Signore, ma ecco, stringere alleanze di qualsiasi genere, chiedere consiglio, farsi guidare da chi non vede, un guaio serio. Non perdonare dal cuore, essere consegnati agli aguzzini e al boia, che forse non è una vita non piena questa, è il preludio della morte. Il boia è colui che uccide, gli aguzzini sono quelli che torturano. E dunque come può avvenire questo? La parola è lunga, leggetela, Matteo 18, 23, 35, non ho il tempo ora, ma come mai? Perché quando noi non perdoniamo, laddove siamo stati perdonati da Dio, e non perdoniamo con tutto il cuore, dice, anche il Padre farà così con voi, come è della persona nella parabola che raccontava. Andate a leggerla e troverete che chi non perdona di cuore, cioè che vuol dire con tutto il suo pensiero, con tutto il suo sentimento, con tutta la sua volontà, è destinato a rimanere in mano degli aguzzini. E quindi il tormento è una scelta. Il perdono non è un sentimento, il sentimento accompagna la decisione di perdonare. Non possiamo soffermarci, vedete ancora, leggo soltanto un punto qui al verso 32, dice, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti, non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Cari amici, io non voglio così enfatizzare parole, ma queste sono le parole del Vangelo, non sono parole qualsiasi. E sto dicendo, Gesù è chiaro, se non perdoniamo di cuore, scegliamo di metterci in mano agli aguzzini. Quindi le situazioni di tormento, di difficoltà, siamo sempre in ansia, non stiamo bene, l'angoscia, perché l'abbiamo scelto non perdonando di cuore. Questa è una delle situazioni in cui possiamo trovarci. È un grande invito, amici, mollate il carico di rischio, che forse per chi ci vede all'estero non vuol dire molto, vuol dire lasciate andare i grandi pesi, quelle cose che contano nella vostra vita secondo il mondo, e iniziate a vivere leggeri per il Signore. Vedrete che i puzzini spariscono. Quante volte preghiamo per la liberazione, ma non ha effetto, perché non è che il nome di Gesù non funziona, ma è semplicemente la persona non perdona. Quindi è una scelta. Non essere mai contenti di ciò che si ha, anche questa è una situazione che ci porta, vedete, a non vivere la vita piena, è la parabola di coloro che, gelosi di chi ha lavorato meno ma ha avuto la stessa paga, non considera che Dio fa ciò che vuole di tutto perché tutto è suo. Quindi il problema è la gelosia e la ignoranza sulla signoria di Dio. Se uno non sa che Dio è padrone di tutto, lo muove e lo usa come vuole lui per il suo piano ed è geloso di quello che hanno gli altri rispetto alla sua situazione, è chiaro che si mette in una condizione di stare fuori dalla giustizia. Ecco qui, vedete, è quando Gesù disse così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Questo è l'ultimo. Fatemi dare un'occhiata, forse un po' troppi, magari ci fermiamo qui, la prossima volta continueremo questo ultimo punto, punto numero 20, la prossima volta tratteremo questo, punto 20, e vedremo anche un salmo che messo insieme a questo darà molta chiarezza. Bene, allora anche stasera ringraziamo Dio per quello che ci ha permesso di condividere. Sono semplici richiami alla giustizia che Gesù fa continuamente, sono semplici richiami a vivere una vita leggera in Lui e affinché le sue parole restino in noi e nella giustizia noi siamo benedetti in Cristo perché siamo con Lui davanti al Padre e protetti dalla sua stessa persona. Bene. Allora, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre sulla web TV della Fondazione Canto Nuovo e dalla sede della Fondazione Canto Nuovo a Siena, dove non fa molto caldo nonostante la stagione avanzata. Vi salutiamo e benediciamo tutti gli amici all'ascolto, anche dall'estero che ci hanno seguito. Un caro saluto a tutti.